dal punto di vista lessicale le cose sono abbastanza evidenti. Si parla di potere costituente, ente, di costituzione e di potere costituito. Vedete, tre variazioni sulla radice cost. Il potere vi dà già il senso di un'azione dinamica, costituente, un participio presente, se ben ricordo. Il potere costituito è un participio passato. L'azione di mezzo è la costituzione. La costituzione è il frutto del potere costituente ed è la premessa del potere costituito. Il potere si costituisce su un atto che si chiama costituzione. E questo atto che si chiama costituzione è il frutto di un potere costituente. È sempre stato così. È una idea innata dell'uomo? Qui si può rispondere di sì e si può rispondere di no, come in larga parte delle cose umane. Diciamo che questo è un discorso che sorge nel 1700. La nostra esperienza di poteri costituenti e poteri costituiti tramite Costituzione ha delle date precise. Costituzione degli Stati Uniti d'America, 1787, Costituzione francese, rivoluzionaria francese, dopo rivoluzione francese, essenzialmente quella del 91. Quelli sono due eventi storici che per la prima volta in epoca moderna danno la dimostrazione visibile di un potere costituente e di un documento che si chiama Costituzione. Da allora la nostra esperienza di occidentali è che un potere si costituisce con un atto che si chiama Costituzione, non è vero che quelli che non vogliono fare così noi li bombardiamo. Così imparano che si costituisce un potere con la Costituzione. L'Afghanistan, l'Iraq stanno producendo degli atti di costituzione di un potere iniettati dall'Occidente che culturalmente li sta spingendo su una strada che non è la loro strada. Non è la loro strada come non è la strada in Cina e in India. In India è soltanto una questione di retaggio coloniale, ma è la strada che ha seguito tutto il mondo di influenza occidentale. E quindi il Sud America, il Sud Africa, tutta l'Europa, anche l'Europa dell'Est, il Giappone. Ovunque dove sono arrivate le truppe europee, i cannoni spagnoli e le bombe americane, lì il potere si costituisce con la Costituzione. Sto scherzando, ma è un fatto culturale, è una forma di organizzazione del potere che noi chiamiamo forma democratica, come vedremo, liberale e così via. Si può dire però anche un'altra cosa, che queste sono categorie generali, sono categorie generali che spiegano fenomeni che non sono soltanto del 700 oggi nello spicchio del mondo di tradizione europea, ma sono delle categorie generali che possono spiegare i fenomeni di qualsiasi epoca e qualsiasi località. Il colpo di Stato che cambia la Repubblica Romana ha una fase di potere costituente e stabilisce una nuova Costituzione. Ovviamente non è un documento come il nostro, ma noi lo chiamiamo Costituzione per il semplice fatto che diamo al termine Costituzione un significato prevalentemente descrittivo. Attenzione, questo è un passaggio un po' delicato. Nel vostro manuale ho usato una frase di Paolo di Bobbitt che dice dire che un'organizzazione politica ha una Costituzione è come dire che un animale sono scheletro. Questo è un significato di Costituzione. Noi possiamo parlare tranquillamente della Costituzione della polis ateniese, come invece della Costituzione della Repubblica Romana oppure della Costituzione dell'Alto Regno Egizio. Diciamo, in quel termine Costituzione, noi mettiamo dei significati descrittivi di che cosa? Dei tratti salienti, delle caratteristiche di un sistema. Allora, possiamo dire che, la Repubblica Romana si basava su una Costituzione che era dominata da il Senato, del popolo o nelle sue riunioni e dai consoli. E cominciamo a descrivere un sistema di governo che è basato su una serie di relazioni tra questi organi. Chi eleggeva i consoli, che poteri avevano i consoli, cosa era la figura del legislatore, perché il legislatore aveva poteri limitati, che cos'erano i comizi, qual era il potere del Senato, come si diventava senatore, insomma tutta una serie di regole che sono regole che entrano dentro un contenitore che noi possiamo chiamare Costituzione della Repubblica Romana. Si trova normalmente scritto così, si può scrivere un libro, la Costituzione della Repubblica Romana, e nessuno si scandalizza. È semplice fatto che io sto descrivendo lo scheletro politico, lo scheletro organizzativo di quella organizzazione politica. Si può parlare tranquillamente, anche un esercizio che uno dovrebbe fare a casa, della costituzione della propria famiglia. Perché no? La famiglia è un nucleo sociale che ha delle sue regole, ha le sue procedure, e sebbene queste procedure non siano scritte e più delle volte non sono neanche percepite, ci sono. C'è un modo con cui si decide dove si passa il Natale, oppure se si cambia casa, si cambia città, non è che papà c'è la tantina, mi sono scocciato, andiamo tutti a vivere a Roma. Non esiste. Suppongo e spero. Ovviamente c'è una procedura, e questa procedura fa parte della costruzione di quel piccolo nucleo, che ha però le sue regole. Che cosa si mangia la sera è una procedura più snella di decisione di dove si va a vivere la prossima vita. E in mezzo ci sono tante altre decisioni che sono prese con un certo tipo di strumentazione. Più l'organizzazione è complessa, più la Costituzione sarà ricca e articolata. Ma comunque c'è. Ma è, come dire, una nostra costruzione. Questa è una Costituzione in senso descrittivo che riassume i dati salienti di un tipo di organizzazione politica. Questo però non è l'unico concetto di Costituzione. Diciamo che è il tipico concetto di Costituzione che si ha con delle scienze di tipo descrittivo. Tipicamente, per esempio, la scienza politica. Se voi mi siete confronto un politologo e un giurista, vedrete che ragiono con delle categorie diverse, pur parlando della stessa cosa. Anche se la televisione confonde le cose, perché tanto, figuriamoci, oltre all'Inter di Milano non si distingue niente in questo paese. Per cui non so, Sartori, che è un grande politologo, viene tracciato tra un costituzionalista e con un costituzionalista, ovviamente, dicono delle cose che non può rispondere. Perché è interessante, perché lui è un descrittore dei meccanismi. Lui ci può spiegare come funziona il sistema decisionale oggi in Italia, non quali sono le regole di quel sistema, che sono di meno, che sono diverse. Al giurista interessa molto di meno come funziona di fatto, interessa molto di più sapere quali sono le regole di funzionamento, perché se scopre che in Italia le procedure decisionali sono diverse e sono contrastanti con la norma, fa suonare un campanello e le dichiara illegittime. E se quella questione arriva alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale non farà descrizione del sistema di governo in Italia, dovrà decidere se un certo atto rientra nelle regole oppure no. E decidendo se entra nelle regole oppure no, applicherà la Costituzione in un senso che non è più descrittivo, ma in un senso tipicamente prescrittivo. Ogni giorno queste due realtà vengono tirate in ballo da qualcuno, nel linguaggio comune, ma sono due visioni diverse. La Corte Costituzionale, qualsiasi giudice, quotidianamente si trova di fronte all'applicazione di costituzioni in senso prescrittivo, come regole. No? Se io la mattina mi sveglio, sento la radio e sento un deputato che dice Roberto Bini è un cretino, vabbè che chiudo la radio, mi butto dall'altra parte, vivo tranquillo lo stesso, ma potrei anche scocciarmi e fargli causa, in quanto ha offeso la mia persona. Ma lui è deputato, e come tale protetto da una serie di immunità, che non sono un suo privilegio come pensano loro, ma è una caratteristica del Parlamento, che si chiama Parlamento, perché la gente ci parla liberamente. E allora questo è un vecchio retaggio per cui non si vuole che succedesse quello che succedeva nei vecchi parlamenti, come compreso il Parlamento inglese, dove se uno parlava contro il re, dopo un poco entravano i gendarmi, lo prendevano e lo portavano nella Torre di Londra. Allora hanno stabilito l'immunità della sede dove si parla, e tutti possono parlare liberamente. Ma se uno parla alla televisione, è ancora deputato? Questo è un problema di gigantesca complessità, e c'è un pacco di cause così di fronte alla Corte, ogni giorno, perché questi non si contengono. E ovviamente scambiano la loro vita parlamentare con la loro vita pubblica, a partire da Cossiga, che è stato un settimo Presidente della Repubblica, che ogni mattina, lo intervistavano alle 5 di mattina, non dormiva, al contrario delle persone normali, e al novenziario delle 8, che è il primo che qualche volta riesco a sentire, ve lo sentivo dire, quello cretino, quello deficiente, e così via. Presidente della Repubblica, alla radio, e adesso sta pagando i danni. Adesso sta pagando i danni. Ma è in causa ogni volta, perché lui dice, ma io ero immune come Presidente della Repubblica. E il giudice risponde, tu eri immune come Presidente della Repubblica quando facevi il Presidente della Repubblica. Quando facevi la subretta alla televisione, non eri Presidente della Repubblica, ma era una subretta vuol dire che è proprio di un cattivo. Il Presidente della Repubblica non lo dovresti dire, ma sei immune. Ma come subretti, come intervistato, come pagliaccio con la televisione, come pagarli e queste cose qui, non puoi pretendere di essere immune. Sei un cretino come tutti gli altri. E paghi. E tutto questo è passato attraverso un'applicazione di una norma della Costituzione, cioè di una regola scritta in un corpo normativo che è legge e fonte. Capite? Allora capite, questi due concetti sono come due concetti che stanno sulla stessa parola, ma hanno due contesti completamente diversi. Noi possiamo parlare della Costituzione della Repubblica Romana, ma non diamo un senso normativo. Per quanto nell'antica Roma c'erano degli atti normativi che regolavano la vita dei consoli, e qualcuno ha avuto anche dei suoi problemi giudiziari perché aveva leso quelle leggi fondamentali della Repubblica Romana. Anche lì esisteva una Costituzione in senso di regola giuridica. Capite? E come vedremo, i rapporti tra questi due concetti sono rapporti di notevole confusione e sovrapposizione, perché spesso le due cose tendono a confondersi, e uno dei motivi di questo corso è proprio quello di farvi vedere ogni tanto i rischi di questa confusione. Anzi, nel manuale uno dei fili rossi, non so se avete visto che a fine introduzione ci sono dei fili rossi, che la mia intenzione non è che mi soddisfi tantissimo, era fatto per portare tutto sul supporto telematico, ma su carta non funziona tanto, è proprio questo dei due concetti descrittivo e prescrittivo di Costituzione. Bene, il potere costituente che cos'è? Vedete, il potere costituente, noi lo possiamo affrontare anche questo sotto diversi profili. Mi viene da privilegiare questo profilo, che è quello che si attacca su cose che già vi ho detto. Vi ricordate una delle primissime lezioni quando vi dicevo il sistema giuridico è un sistema ricorsivo, autoreferenziale? Per cui abbiamo l'ordinamento giuridico, che c'è norme di riconoscimento, che accreditano delle fonti, che producono norme giuridiche che alimentano l'ordinamento giuridico. E vi dicevo, qui intorno poi c'è una membrana che è altrettanto chiusa, che è la membrana della sovranità. Il potere costituente, che cos'è rispetto a questa idea? Il potere costituente non sta in questa idea. Questa idea rappresenta il potere costituito. potere costituente è qualcosa che sta fuori dal sistema normativo ed è un fatto storico, essenzialmente. O se volete, quella che si chiamava la Grundnorm, la norma fondamentale. Vi avete parlato di questo, Vallo Pastore? Ma voi siete ascoltati come parla Vallo Pastore? La risposta mi sembrava, come dire, stranamente incerta. Hans Kelsen è il fondatore della teoria giuridica moderna, il più importante pensatore teorico del diritto, silenzio, del diritto, anche del diritto costituzionale, moderno. Si sviluppa nell'Università di Vienna nei primissimi del Novecento, ha scritto per oltre 70 anni, e si è inventato la Corte Costituzionale, la gerarchia delle fonti, tutta una serie di concetti che per noi sono strutturanti. Questo l'ha fatto teorizzando proprio quella cosa che assomiglia a questo schema. Il suo problema era questo, se è capito il problema, capite Hans Kelsen e capite il discorso che voglio fare. Come si riesce a descrivere il funzionamento di un sistema giuridico prescindendo dalle diverse varianti storiche dei sistemi giuridici? È possibile discutere e descrivere come funziona un sistema giuridico senza parlare del sistema giuridico tedesco dell'Ottocento, quello italiano del Novecento, quello francese del 2000? E cioè come idea generale, come teoria generale dell'ordinamento giuridico, e lui ha detto sì, e l'ha chiamata la dottrina pura del diritto, pura perché è una dottrina generale e solo giuridica. Lui vuole vedere il diritto e ragionare solo in termini di diritto, un sistema giuridico come funziona. Per fare questo ha dovuto depurare il sistema giuridico dalle sue origini storiche. E ha detto, perché un sistema giuridico viva, perché si sia imposto, perché la gente insiste in vivirlo, sono problemi che non riguardano il giurista. Il giurista non può spiegare con concetti giuridici ciò che sta fuori dal sistema giuridico. Esiste una mitologica Grundnorm, norma fondamentale, che è la norma che dice che quell'ordinamento va rispettato. Perché questa norma si è predicata? Il giurista non lo sa. Può essere che lo abbia imposto il dittatore con la ferocia delle armi, può essere che sia il consenso popolare nei confronti del generale che ha vinto la guerra contro gli inglesi, come nel caso di Washington, può essere la rivoluzione e le bandiere tricolori. Può essere quello che è, ma questi sono eventi che stanno fuori dal diritto, ma quando il diritto si costituisce come potere costituito, funziona in maniera identica a qualsiasi sia la coordinata. Il sistema è un sistema autoreggente. Okay? Il potere costituente da questo sistema sta fuori. Sta fuori storicamente, sta fuori teoricamente, sta fuori giuridicamente. Tutti i poteri costituiti moderni sono nati da rivoluzioni. Già ve lo dicevo questa semplice evidenza. La rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione del 30, del 48, dell'Ottocento, poi una serie di sommovimenti come la perdita della prima guerra mondiale, vedi il caso Germania, Austria, eccetera, la perdita della seconda guerra mondiale, il colpo di Stato fascista in Spagna e in Portogallo, la caduta del fascismo in Spagna e Portogallo, la caduta della terza, della quarta repubblica francese per i fatti di Algeria e un sostanziale colpo di Stato di De Gaulle, che siamo già negli anni 50, e poi alla fine la caduta del muro di Berlino cosiddetta, cioè lo sfasciamento dei regimi del socialismo reale. Tutti questi eventi sono eventi di crisi, di fatto, indotta da varie cause. Può essere una guerra civile, può essere una guerra esterna, può essere la implosione del sistema, è di un'affermazione di un nuovo sistema giuridico. questa fase è la fase del potere costituente, che è una fase che ha un suo significato storico. C'è la finestra del manuale che vi spiega in una finestra, perché gli storici fanno il loro mestiere, i giuristi un altro mestiere, e io non voglio fare il mestiere dello storico, perché mi piace molto la storia, perché in una finestra sono riportati gli eventi importanti del passaggio dal fascismo alla Repubblica Costituzionale, perché quella è la storia di un evento storico che non è un evento giuridico, non era fatto. Nel giorno il re si scoccia di avere Mussolini, non gli piace più, e lo defenestra, ma non lo defenestra in forme legali, lo defenestra in forme illegali, diverse da quelle che le regole, la Costituzione fascista prevedevano. Dopodiché, da quel momento fino alla fine della guerra, abbiamo un sistema che non è più un sistema della Costituzione Sadauda, dello Statuto del Latino, ma è un sistema dovuto al corpo di guerra, di occupazione, di lotta partigiana, dei tedeschi che imperversavano, eccetera. Da questa situazione di guerra e di non diritto, la prima situazione di non diritto, non è che le truppe tedesche in Italia applicassero le leggi italiane, no? Ma neanche quelle americane. Sembra che solo i tedeschi abbiano fatto dei disastri, ma le nostre città sono state bombardate dagli aerei americani, non rispettavano le regole italiane. Il sistema giuridico italiano era sparito. Alla fine di questo processo si ricostituisce lo Stato con molta fatica, perché c'è il problema di mettere insieme il principio monarchico di un re ormai sbugiardato e le nuove forze politiche che erano tenute fuori dalla resistenza, e attraverso una serie di accordi politici si giunge a un evento che è la convocazione dell'Assemblea Costituente, e questo percorso porta a formalizzare il potere costituente. Un'Assemblea Costituente che viene votata con suffragio universale, anche femminile per la prima volta, in base a una serie di atti che non hanno un supporto nella precedente Costituzione italiana, ma sono atti venuti fuori così, e questa Assemblea Costituente finisce i suoi lavori nella fine del 47, il 1 gennaio del 48 entra in vigore la Costituzione, che è l'atto fondativo di un nuovo sistema giuridico. Sistema giuridico che recepisce tutto il pregresso, nel senso che si porta dentro tutto il corpo normativo del precedente sistema giuridico. Scelta non scontata, scelta politica. Si è scelto di fare così. Si poteva anche scegliere di fare diversamente, cioè di azzerare la legislazione italiana e partire con atti normativi nuovi. Non lo si è voluto fare, in Germania lo si è fatto. Per dire che non è che sia una città storica, è una scelta di comodo, anche una scelta politica, se vogliamo, di conservazione, che ha portato a rendere invisibile agli occhi dei giuristi la rottura prodotta dal nuovo potere costituente. I giuristi sono rimasti lì, l'epurazione d'Italia è stata una cosa d'acqua di rose, l'intero corpo, diciamo, dell'amministrazione pubblica, l'intero corpo dei giudici, salvo alcuni soggetti purati, è rimasto lì, e hanno continuato ad applicare le stesse leggi di prima. Depurazione per quanto riguarda i soggetti è stata minima, e per quanto riguarda le norme anche. Si sono tolte solo le norme, forse quelle più impossibili da tollerare, non so, le leggi razziali per dirne una, o le norme sull'organizzazione dei fasci o delle corporazioni. Ma si è tolto, diciamo, il 5 per 1000 dell'ordinamento giuridico, e si è tolto il 5 per 1000 del corpo fisico dei funzionari dello Stato che applicarono l'ordinamento giuridico, una scelta politica di continuità e non di discontinuità. Però dal punto di vista giuridico c'è discontinuità, perché c'è un nuovo atto che è la Costituzione, che cambia completamente il sistema giuridico. Una delle grandi difficoltà che ha avuto in Italia è proprio questa, come far valere la nuova Costituzione che fonda un nuovo sistema giuridico su un corpo normativo che è nel segno della continuità. Questa è stata una delle grandissime difficoltà. chiaro? Ora, questo è un episodio che accomuna un po' la storia di tutti i paesi occidentali. Tutti i paesi occidentali hanno un documento che si chiama Costituzione, più o meno antico, nel senso che gli americani ce l'hanno dalla fine del 700, alcuni paesi europei, che so io, il Belgio, la Danimarca, eccetera, ce l'hanno risalente ai primi anni dell'Ottocento, ancora le costituzioni, diciamo, dopo Napoleone, ovviamente modificate nei tempi, la buona parte dei paesi ce l'ha una costituzione che è data dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo questi eventi traumatici. Ma sono sempre eventi traumatici che hanno provocato la caduta di un sistema giuridico. C'è l'unico paese occidentale che invece fa eccezione, ed è l'Inghilterra. L'Inghilterra non ha una Costituzione scritta, ossia non ha un unico documento che si possa chiamare Costituzione scritta. E la cosa sorprende o non sorprende? Sorprende perché tutti i paesi, in primo luogo gli Stati Uniti, quando hanno scritto la loro Costituzione hanno guardato l'Inghilterra, perché l'Inghilterra era il modello di un nuovo regime di tipo costituzionale. Si dice che la Costituzione inglese risalga al 1217, c'è qualcosa? 1217? Sarà 1217, la Magna Carta. Ma questa è come dire che è una cosa un po' buffa, la Magna Carta, o Charta come chiamano loro, era il patto feudale tra i baroni, nonché compreso quello di Nottingham, e Giovanni Senza Terra. Giovanni Senza Terra, che è il fratello spiegato del Riccardo Cor di Leone, che si è andato a fare i giosofini alle crociate, e ha lasciato là il fratello che cercava di impossessarsi del potere. Ma essendo lui non legittimato e avendo intorno dei baroni piuttosto prepotenti, fu costretto a giungere a patti. E questo patto feudale è il patto che riconosce per la prima volta una serie di prerogative, di privilegi, l'habeas corpus per esempio. Il divieto di atti di imprigionamento senza il giudizio di un giudice, l'obbligo di sentire il Parlamento, che è l'istituto feudale, prima di applicare le tasse, e così via. Ma grazie alla straordinaria continuità della storia inglese, non c'è stato mai un atto di reale mutamento di regime, non c'è mai stato un fatto storico che comportasse una caduta del sistema, l'imposizione di un nuovo sistema. Anche il periodo della guerra tra Parlamento e il re e il periodo di dittatura di Cromwell e la gloriosa rivoluzione, insomma quello che è successo negli anni centrali del 600, non hanno mai prodotto una vera frattura della storia inglese. Per cui la storia inglese non ha mai sviluppato questo corso di reazione che è la Costituzione, perché non ha mai avuto un potere costituente. Non ha mai avuto questa forza magmatica e irregolare e eversiva che è una rivoluzione. Ha sempre cercato di portare avanti un sistema istituzionale legato alle vecchie leggi della terra inglese, la vecchia feudale, le terre, senza mai sconfessarle. Nella continuità non c'è stata mai frattura, non essendoci frattura non è venuto fuori il magma del potere puro, un potere costituente che è un potere puro, un potere senza limiti. E di conseguenza questo magma non si è mai raffreddato formando la Costituzione. Grazie a questa metafora, Luca Novole. Funziona abbastanza bene, la userò. Spiega, non è terra come dire vulcanica l'Inghilterra. Tutto il resto del mondo centrale lo è stato. Alcuni vulcani sono ancora attivi, mi piace questa metafora, altri si sono tempo spenti, però dappertutto questo fenomeno eruttivo c'è stato, eruttivo in caso di meno. Okay. In Inghilterra no. Allora l'Inghilterra non ha mai sviluppato il bisogno di fissare in un documento le nuove regole del gioco. Si è continuato sempre a lavorare con le vecchie regole del gioco, che abbiamo cambiato di come vedete, mi chiamo il metaforico bino a caso, sempre con le vecchie regole del gioco, cambiandole, adattandole, migliorandole di volta in volta. Quando in Francia scoppiò la rivoluzione mutuò i modelli istituzionali delle scritte da Montesquieu, che aveva vissuto in Inghilterra. Montesquieu era un giurista che aveva vissuto in Inghilterra, parlava l'inglese, aveva studiato le istituzioni inglesi e aveva scritto questo specie di manuale di diritto costituzionale su come si creano delle istituzioni costituzionali. E quello è stato il libro di testo sulla quale hanno guardato tutti gli scrittori di costituzioni da allora. Ed era fotografato sull'esperienza inglese, ma sull'esperienza inglese, non sulla Costituzione inglese. E quando l'Assemblea Costituente francese cominciò a scrivere la Costituzione guardando l'esperienza inglese, e parlando dell'Assemblea Costituente, c'era gente che c'era, in Inghilterra si fa così, bla bla, la reazione degli inglesi fu: ma come si fa a scrivere una Costituzione? Perché per gli inglesi era un'operazione assurda. Edmund Burke, che era il grande teorico di allora del sistema istituzionale inglese, tra l'altro uno liberale, anche favorevole per studiare le rivoluzioni francese, rimase scandalizzato. Una Costituzione non si può scrivere. La Costituzione è una cosa che si sviluppa negli anni e nei secoli. Cioè, è la visione di un sistema per l'inglese, che non ha mai avuto il bisogno, ma neanche mai concepito, l'idea di scrivere il catalogo delle regole. Le regole siano sviluppate, consolidate, venivano rispettate, venivano fatte rispettare, senza mai bisogno di giungere a una loro scrittura definitiva. Ma è rimasto un unico caso, perché è stato l'unico caso di un regime politico, giuridico, istituzionale che ha avuto questo tipo di continuità. Soprattutto in altre zone c'è stata la rottura e c'è stato di conseguenza il bisogno di scrivere la Costituzione.